con cái việc mà
ciao a tutti, eccoci qua in diretta appunto con il nostro amico Ettore. Abbiamo usato una sigla un po' particolare che appunto è il canto pagano del Monte Sommano, un gruppo molto conosciuto e spero che sia piaciuto. Ettore, vai pure.
Buonasera a tutti, eccoci qua dopo un paio di settimane. Questa sera il mio pensiero, come penso molti di voi, cade su quello che è successo nel lontano Oriente, gli effetti del tsunami. È stato praticamente molto terribile, insomma. Le scene, forse anche troppe, sono state agli occhi di tutti. Ecco, io vorrei fare un appello, se così si può dire, e se qualcuno di voi, come d'altronde ho fatto io e penso anche tanti e tanti altri, può dare un piccolo aiuto a queste popolazioni così duramente colpite. Ecco, io spero che Reitia, la dea di Veneti antichi, accolga lo spirito di tutte quelle vittime nei pascoli della spiritualità eterna. Bene. Questa sera vi voglio parlare di tre cose. Mi sono preparato su tre argomenti. La volta precedente vi avevo parlato dell'elmo di Oppeano. E questa sera mi sono praticamente un po' preparato e così poi farò un approfondimento, vi metterò un po' a conoscenza, ecco, di questo bellissimo reperto archeologico che attualmente giace in uno scantinato di un museo a Firenze. Poi vi parlerò della croce celtica, il significato della croce celtica, e se poi rimane un po' di tempo vi parlerò anche del druido, guida al druidismo. Eccoci qua. Allora, l'elmo di Oppeano era un esempio di integrazione fra il mondo celtico e quello etrusco. Ecco, tanto per mettervi un po' a conoscenza di quello che avevo detto l'altra volta, l'elmo di Oppeano è un elmo cerimoniale che ha forma di conica con delle incisioni sopra, che ci sono dei cavalli e da un lato c'è il grifone alato, che è un po' un simbolo etrusco. Ecco perché quel poco che si è studiato, che poi magari vi leggerò qualcosa, non lo definiscono propriamente venetico, ma ha influenza etrusca anche. E noi faremo di tutto, con l'aiuto anche di Francesco, vedremo se riusciremo, anzi dovremo riuscire a fare questa petizione tramite internet o firme, vedremo di riuscire a riportarlo in Veneto, in modo magari che poi gli appassionati possono avere la possibilità di vederlo, perché questo è un simbolo che usavano gli antichi sciamanici, stregoni, druidi, lo usavano nelle loro cerimonie ed era molto particolare, non era un elmo da combattimento, ecco, o un elmo da parata. L'elmo di Oppeano è esempio di integrazione fra il mondo celtico e quello etrusco, in tutto in un ambiente veneto, attivamente recettivo verso la spiritualità, sintesi dell'insieme di conoscenze, soprattutto orientali, come tutta l'astrologia, ed in particolare caldee, testimonianza di conoscenze raffinatissime, unite a culti complessi e misteriosi che non hanno nulla da invidiare al pitagorismo, come all'orfismo, forse con liturgie talmente complesse da non poter più ricomporre nella loro potente efficacia i figli di questa arcaica cultura e spiritualità. E questo manufatto è un tassello indimenticabile che esiste dentro di noi, portandoci dagli dèi della nostra terra anche come dai nostri padri. Ecco, compendio di conoscenze per il secolo avanti Cristo, qua si parla del 300, 400, 500, 700 avanti Cristo, tutto quel periodo del bronzo praticamente. Sulle rive dell'Adriatico ci fu una porta per la quale passarono mercanzie di grande valore, ma anche religioni, culti, miti, idee innovative e rivoluzionarie, che arrivavano da Oriente come dal millenario Egitto. L'emporio di Aquileia, retaggio della Via dell'Ambra e situazione preparatoria per la nascita e lo sviluppo di Venezia, è famosa, no? La famosa Via Annia. Da Aquileia a Venezia si mantiene l'essenza e la propensione ai commerci come verso la curiosità che nella culla mediterranea, italica ed europea condizioneranno poi tutta la storia dell'intero Occidente. Ecco, voglio fare un inciso, non so se anche l'altra volta ve ne avevo parlato, vicino all'aeroporto di Venezia, Tessera, in una località non più lontano di 3 o 4 chilometri dall'aeroporto, se voi state molto attenti c'è una indicazione che indica Altinio. Altinio era praticamente la Venezia antica ed era una città romana del primo secolo dopo Cristo. Non a caso proprio adesso chi scava non più fondo di mezzo metro trova reperti archeologici, è una cosa impressionante. Per fortuna è protetta adesso dalla sovrintendenza archeologica e hanno proibito di costruire perché le vecchie case coloniche che ci sono nei primi anni del Novecento, chiunque arava un campo portava su un reperto archeologico di fattura bellissima, perché c'è anche un piccolo museo che è molto interessante andarlo a vedere, anche se nel museo ci saranno mille reperti, ma a migliaia sono negli scantinati. Adesso mi diceva il custode che ne stanno costruendo uno molto più grande per poi fare in maniera che la gente possa documentarsi e vedere di questa cosa. Era una città romana, Altinio era una città romana, che praticamente la via Annia era quella che partiva da Adria e finiva ad Aquileia, e c'era tutto un ciotolato che in questo percorso poi gli antichi romani facevano i loro commerci. E là, se andate a vedere, c'è praticamente dei reperti in cui potete farvi un'idea di cosa poteva essere. Ecco, anche poi per farvi conoscere, gli abitanti di Altinio, quando sono arrivati i famosi barbari, sono scappati e sono andati nelle isole e hanno fondato Venezia. Cioè gli abitanti di Altinio sono quelli che hanno fondato Venezia. Prima Torcello, poi Burano e poi man mano che si portavano hanno praticamente fatto Venezia. Ecco. Così, magari molti di voi sapranno queste cose, però è anche giusto portare
ricordarle, sì.
Ricordarle.
Anche perché non tutti purtroppo le sanno.
Sì, purtroppo. Ecco, come vedete, anche il cristianesimo di Aquileia era un cristianesimo strano e differente da quello che si è sviluppato a Roma. Abbiamo delle testimonianze precise per affermare questo, gli antichi mosaici dell'Aula Nord datati primo e secondo secolo dopo Cristo. Le figure riportate alla luce nei primi del Novecento non ci parlano dell'Antico Testamento e neanche del Nuovo, ma del cammino dell'anima in un contesto gnostico che per certi versi simile alla concezione mitraica, uno rivolto al popolo, l'altro verso la milizia romana. Quel cristianesimo fu portato dalla grande città di Alessandria d'Egitto dai terapeuti d'Alessandria, una rituaria completamente diversa da quella che abitualmente si opera nelle funzioni cristiane. La danza estatica era una componente fondamentale e anche di queste pratiche troviamo la celebrazione dei misteri.
Casomai, Ettore, quando vuoi, perché già qualche ascoltatore sta chiamando, quando decidi te, se vuoi fare via qualche telefonata.
No, ma mi fa piacere, visto che c'è gente che magari è interessata, se...
Sarebbe già un'altra cosa, facciamo?
Rispondiamo, dai, sentiamo.
Sì, pronto?
Scusa, ma perché dite Alpino e non Alpino?
Hai ragione. Sai, sono quelle cose che magari ti restano nella è una forma, ecco.
Sì, no, sì.
Hai perfettamente ragione, sbaglio io, ma è una cosa che mi ripeto purtroppo. Cercherò di non essere più preciso. Altino e non Altinio, hai ragione.
Per favore, Altino. Sì, l'antica Altinum, ma... Sì, d'accordo.
Va bene.
Grazie per la correzione.
Arrivederci.
Sai, il discorso poi della lingua veneta, degli accenti, è sempre una guerra, ne sappiamo qualcosa.
Sì, no, ma il signore ha perfettamente ragione, ma è io che mi sono fatto l'idea di Altinio, ma invece è veramente è Altino. Sì. E da Aquileia, dunque, che il culto di Mitra si diffonde verso nord e verso est, e in Aquileia che dovremmo collocare il centro principale del culto mitriaco nella decima Regio Augustea. Tutto il nord est fu influenzato da queste innovative religioni e su questa scia nacquero i trovatori veneti come i perseguitati bene badanti. Tutta la cultura veneta sarebbe stata scelta positivamente ed influenzata da questo bagaglio di sapere immenso. Ancora oggi, in certi gesti usuali di tutti i giorni, ci portiamo la parsimonia delle espressioni e la dolcezza del nostro vernacolo. L'introduzione del mitraismo nel grande porto adriatico, sulla scorta dei rilievi e delle iscrizioni, avvenne assai probabilmente intorno alla metà del secondo secolo d.C. e coloro che nei primi presero parte alla celebrazione dei suoi misteri, per quanto possiamo constatare, furono non solo militari, che ebbero altrove così cara questa religione, quanto piuttosto mercanti, marinai, e non solo, e non sempre di origine o di appartenenza orientali, tutti in genere esponenti di quella classe che ho già chiamato piccolo medio borghese, i cui elementi più caratteristici sono liberi funzionari imperiali. Naturalmente non mancano i militari, sia nelle testimonianze di culto a Mitra che a Jupiter Dolcignius. Le dediche a quest'ultimo, con qualche accezione non del tutto trascurabile, sono i militari per lo più siriaci, cioè il suo culto rimane limitato e circoscritto ad ambienti orientali.
Quello di Mitra ha avuto una diffusione molto più ampia, perché è arrivato addirittura in Trentino. Abbiamo avuto anche un imperatore romano che era seguace del culto di Mitra, l'imperatore Giuliano. Vuoi, c'è una telefonata?
Bene.
Sì, pronto? Pronto?
È Giampaolo.
Ciao.
Ciao Francesco, ciao l'ospite. Ti chiedevo sulla veridicità dei trattati storici e quelli più modesti, invece ufficiosi, che riguardano le religioni e anche, diciamo, la storia mitologica, no? Non so che dire adesso, dire ma è ufficiale, cosa vuol dire ufficiale? Come ci fosse un dogma perfetto nella quale dentro nella storia ufficiale c'è la verità. Dentro nelle tradizioni che sono, prendiamo quelle dell'alto piano, dove di ufficialità, l'ufficialità è relativa, no? È calma, sì. È tranquilla. E vediamo certe pietre dove siamo stati assieme, vero
Francesco? Sì.
E E lì a me piacerebbe che l'ufficialità con la U maiuscola venisse a pronunciarsi e facesse un po' di reclam su quello che è per esempio l'altar Cnotto o la via lì sopra, aiutami Francesco, il lungo porticato naturale sotto, formato da, dall'acqua proprio, che è qualcosa di fantastico, di meraviglioso. È che l'ufficialità si pronunciasse in questo, ma stranamente evitano sempre questi discorsi e vanno sempre ai libri sacri, che quelli sono, è impossibile che si sbaglino, quelli non sono mai erronei, sono sempre perfetti.
Beh, Giampaolo, basta pensare al discorso delle anguane, che preferiscono le Madonne e le anguane. Cioè, le anguane sono più importanti di una Madonna, perché sono legate al nostro territorio.
Ma tu pensa alla falsità molto semplice ed elementare nel negare il Chador, quando la signora Maronnina o Maronna l'ha sempre portato. Cosa è quello che porta la Madonna? È un Chador o no?
Sì.
E allora?
Vabbè, sai, è un problema fra monoteisti. Non
scandalizzarsi. Scandalizzarsi di un minaretto e di una moschea quando noi siamo strapieni di campanili e chiese che sono simboli fallici, se non erro, senza offendere, o
sì,
no?
Sono simboli fallici.
Benissimo.
Ma vai a dirlo,
saluto.
Ciao.
Ciao.
Tanti auguri.
Grazie, altrettanto.
Ma di quelli pagani però.
Esatto. Contraccambio. Ciao Giampaolo.
Ciao, ciao.
Vuoi dire qualcosa? A parte che sai... sai...
No, ma vedi, Giampaolo ha ragione, perché praticamente si è dato una risposta a se stesso.
Sì, beh,
noi non facciamo altro che confermare quello che ha detto,
sì,
perché
beh,
è la verità.
Comunque il mito non ha bisogno di verità.
Esatto. Va bene. Allora, finisco. Le dediche a quest'ultimo... Ecco, le dedite a quest'uomo, con qualche eccezione non del tutto trascurabile, sono di militari per lo più siriaci. Ecco, qua avevo già letto, vabbè, poi andiamo.
Comunque, no, guarda, comunque il discorso del Mitra non era soltanto soldati orientali, ma erano anche soldati occidentali, cioè nel senso che all'interno dell'impero romano il culto di Mitra era accettato, cioè non è stato mai riconosciuto, ma è stato accettato. Abbiamo avuto un imperatore come l'imperatore Giuliano, che è stato l'ultimo imperatore a combattere il cristianesimo militarmente, che era un seguace di Mitra, e tenendo conto che qualche storico ha detto che se il mondo se i cristiani non avessero vinto, l'impero romano avrebbe avuto come una religione molto diffusa il mitraismo, e anche tantissimi simboli proprio del Mitra sono finiti dopo all'interno del cristianesimo.
Esatto. Allora, oltre al fatto di essere un culto semiufficiale ed apparentemente appoggiato dall'imperatore, ecco, in questo caso penso che l'adesione al mitraismo fosse facilitata nell'ambito dell'esercito dalla grande importanza che poteva assumere l'esigenza di appartenere ad un gruppo che la comunanza di adesione religiosa tendeva a rendere ulteriormente più omogeneo. Andrà notato che il culto mitriaco non compare mai in tutta la decima regio in connessione con il culto della Magna Mater. Si è potuto vedere che in tutta la religione il culto del dio persiano risulta più o meno ampiamente documentato, per quanto si tratti di indicazioni che hanno il massimo della frammentarietà e dell'incertezza, frutto dell'analisi di documenti scarsi e talvolta poco probanti. L'unica area nella quale le testimonianze sono pressoché inesistenti è quella veneta. A questo riguardo, fornire delle spiegazioni per cercare di giustificare un fatto simile potrebbe essere oltremodo rischioso. Tuttavia, allo stato attuale, nelle nostre conoscenze, ritengo che non sia del tutto avventato ed eccessivamente fantasioso attribuire anche all'effetto della religione, dei riti, dei culti, delle credenze di sostrato tale mancanza di testimonianze alla religione solare. Sostrato che mi è parso di poter indicare, al contrario, come uno degli elementi che concorrono alla grande diffusione della religione del dio persiano nell'area trentina. Dove va particolarmente sottolineato, abbiamo la possibilità di mettere in rilievo come la religione orientale trovasse assai probabilmente fedeli nella popolazione indigena, riprendendo forse temi e culti e formulazioni religiosi locali, di sostrato appunto sia celtico, sia, e lo si è visto per la Val Camonica, magari ancora più antico. Immettesse nel proprio complesso culturale le antichissime divinità del posto, un simile stato di cose, una tale, diciamo così, continuità nel mutamento, tanto tipica e tanto caratteristica nell'ambito di popolazioni isolate, sostanzialmente legate ad una economia agricola, non traspare nella situazione religiosa di grandi centri, primo fra tutti Aquileia. Qui, e penso soprattutto alle dediche al Deus, al Temus, si manifestano segni di una diffusa crisi, crisi che sta a indicare un momento di transizione che può evolversi in direzione positiva o negativa, ossia una situazione nella quale una stessa eventuale condizione di grande prosperità può costituire motivo sociale di apprensione, di disagio, di angoscia. Una fase nella quale è particolarmente accentuata le mobilità sociali, per cui risulta maggiormente accelerato il processo di mutamento sociale, economico, culturale e religioso. Ed è principalmente una crisi di identificazione, la quale nasce, ben lo possiamo comprendere noi oggi, fra gli abitanti sradicati delle grandi città, i contadini venuti in città in cerca di lavoro, i soldati smobilitati, i redditutuari rovinati dall'inflazione, gli schiavi liberati. Costoro vivono in un'epoca di angoscia, nella quale una risposta, una soluzione loro veniva anche dall'esperienza religiosa dei misteri del Dio invito, dei misteri di Mitra. Ad Aquileia, porta dell'Oriente, entrò il culto dei Mitra, arrivato assieme al cristianesimo atipico di Alessandria, preparando le basi culturali, mentali, economiche che faranno del Veneto, e in particolare con Venezia, il punto focale verso Oriente, ma anche verso tutto il nord Europa. Il Brennero attraversa la Val d'Adige, i Barbari, i Longobardi entrati a Cividale del Friuli, come i Pellegrini verso la Terra Santa, i Templari e altri arricchirono questa terra e furono attratti dai loro incantevoli, rovinati ormai dall'ignoranza e dall'arroganza di uno sviluppo impostoci. Conoscendo il passato, forse potrebbero immediare il futuro, ritrovare il nostro genio con scomparso. Ok, bene. Adesso passo al secondo tema, che è la croce celtica. E praticamente è la croce celtica, molti la vedono come un simbolo così di derivazione che è stato usato anche dai nazisti, no? Infatti adesso vi farò presente alcuni modi di vedere e di pensare di questo simbolo. Simbolo che si ritrova presso molte popolazioni della preistorica, fino in età storica, variamente interpretato nel quadro del simbolismo solare. Consiste in una croce a quattro bracci di uguale lunghezza, terminanti ciascuno in un prolungamento ad angolo retto, volto verso sinistra, dal sanscrito svastica, a portatore di salute. Nel 1931 furono pubblicati i risultati degli scavi relativi alla coltura della valle dell'Indo nell'Asia meridionale. A Mocnio, Daro ed Arappa furono portati alla luce i resti di una cultura di uno stadio molto progredito. Furono trovati sigilli con simboli di ovvia natura religiosa, comprese alcune raffigurazioni della svastica. I sigilli ritrovati sono stati attribuiti al III secolo avanti Cristo. Interessante è ciò, quello che dice un archeologo, Gordon, delle svastiche trovate nella valle dell'Indo. La svastica e la croce, comuni su stampi e placche, erano simboli religiosi o magici, come a Babilonia e nell'Elam nel più antico periodo preistorico. E poi una rivista, la Natural History, nel gennaio dell'80 ha pubblicato uno studio approfondito sulle origini e sull'uso della svastica e fa notare quanto segue. La svastica ha un potere simbolo porta fortuna. Questa particolarità, la sua aurea di magia, il suo simbolismo affondano le radici nelle più antiche civiltà mesopotamiche e iraniche in India, dove è largamente usata nelle cerimonie indù e come motivo ornamentale. La svastica unisce il simbolismo astronomico a quello religioso. La relazione fra la svastica e gli dei dei pianeti corrispondono piuttosto bene alla storia e alla diffusione del simbolo. C'erano le necessarie nozioni di astronomia del luogo, dove sembra che la svastica abbia avuto origine in Mesopotamia. Svastiche scoperte a Samara, a nord di Baghdad, sul Tigri e nel primo stadio dell'insediamento a Susa o Susan additano l'antichissima origine del simbolo in Mesopotamia. Pare dunque che Babilonia fosse il luogo d'origine del simbolo della svastica. La svastica etrusca poi è stata incisa nel tufo a Canone di Savona in provincia di Grosseto e simbolo di fertilità e di vita. Nella zona del Danubio inferiore in Romania sono stati trovati vasi con rappresentazioni di svastiche. Su di esse poi sono venute alla luce svastiche agli scavi compiuti a Troia, antica città dell'Asia Minore, nello stesso periodo culturale in cui la svastica compare a Troia e in Romania. Vengono alla ribalta anche plastici di idoli relativi al culto della fertilità. I plastici sono spesso quasi identici a quelli del vicino Medio Oriente. La maniera in cui la svastica è situata sul corpo di plastici di donne a Troia indica che serviva come simbolo di fertilità e vita. Inoltre, nelle fosse delle tombe di Micene, in Grecia, la svastica si trova su ricchi gioielli d'oro, compare anche su monete, in una scena funebre raffigurata su un carro ateniese. Si possono vedere tre svastiche sopra un cavallo che tira il carro funebre. Dee della fertilità trovati in tombe hanno il simbolo sulla gola e sul petto. Su un sarcofago possiamo vedere la signora della vita, che in seguito viene chiamata Artemide, circondata da svastiche. Pare anche che sia stata associata al fiore di lotto che ornasse l'abito di Afrodite, l'antica dea greca dell'amore. Chiamata Venere dai Romani, quindi a Troia e nelle sue rappresentazioni dell'area dell'Egeo, la svastica rappresentava l'idea della fertilità e della vita. L'uso religioso della svastica. Tracce dell'influenza religiosa di Babilonia sono evidenti anche in India, come dice tra l'altro un altro archeologo. La svastica e la croce comune su impronte e placche erano simboli magici o religiosi sia nella Babilonia e nell'Elam al periodo preistorico più antico, ma conservano questo carattere anche nell'India moderna e altrove. Quindi l'influenza religiosa nell'antica Babilonia raggiunge molti popoli e nazioni molto più estesamente, in maniera molto più efficace e duratura del suo potere politico. L'antico simbolo, usato spesso come ornamento o segno religioso, si è trovata anche la svastica su edifici bizantini, iscrizioni buddiste, monumenti celtici e monete greche. La svastica era simbolo largamente usato anche dagli indiani dell'America del Nord e dell'America del Sud. Il Jainismo, l'antica religione fondata nel VI secolo prima di Cristo, ha come simbolo la svastica. Lo stesso simbolo si trova sopra la porta d'ingresso del tempio Lakshmi di Nuova Delhi in India e anche sopra l'ingresso di un tempio di Bali in Indonesia. Appare sopra i pesi degli Asanti in Africa e sulle catene magiche degli indiani del Nord America. Si può vedere inoltre su una rappresentazione delle impronte di Buddha un simbolo cristiano. La croce nell'iconografia cristiana è diventata il simbolo di fede più evidente.
Beh, anche in Giappone è stata, esiste anche in Giappone, che pure i giapponesi non sono indoeuropei come gli Ainu. Cioè in Giappone, ad esempio, la svastica è usata anticamente, cioè da sempre, e però la popolazione giapponese sa che non è indoeuropea, perché gli Ainu sono indoeuropei sulla parte nord di Hokkaido. Eppure, ad esempio, pur non essendo indoeuropei, hanno questo simbolo.
Probabilmente usavano, oppure c'è un'associazione che è un simbolo solare praticamente, no?
Vuoi che telefono, che c'è una telefonata?
Sì, va bene.
Sì, pronto?
Scusa Francesco, sì. Se intervengo ancora, sono stato un po' motivato da questa svastica, no?
Sì.
Parecchi anni fa leggevo, parlo di una ventina di anni fa, leggevo, mi piaceva leggere i libri di filosofia buddista. Sembra sia un simbolo di vittoria buddista. Ecco perché il signor Hitler, che io lo chiamo Hitler come in origine era, che poi con la dieresi famosa sopra la U è diventato Hitler, l'ha adoperato come simbolo di vittoria. È un simbolo di vittoria buddista. A me è stato spiegato così nei libri che leggevo, non so se sia vero o meno.
No, beh, se lui l'ha adottata perché l'aveva presa dalla società di Thule, che era un'associazione di ex combattenti della prima guerra mondiale.
Ma lui sai che si interessava di buddismo anche?
Guarda, sulle capacità culturali di Hitler ho parecchi,
sì,
ho parecchi,
no, no,
dubbi.
No, ma però dicono, addirittura, è stato, non mi ricordo esattamente da chi, ma mi è stato detto che è stato trovato morto assieme ad un monaco buddista dentro a una caverna, un altro...
ci fu, ti spiego, questa fa parte di una cosa che avvenne prima della Seconda Guerra Mondiale, in quando ci fu una setta all'interno dello shintoismo giapponese che venne in Europa e fece dei rituali sui monti dell'Austria. E sembra anche in Baviera, praticamente siccome c'era l'alleanza tra l'Italia, la Germania e il Giappone, questi monaci shintoisti, però non erano proprio shintoisti, di una tra l'altro era anche un gruppo interno dello shintoismo, fece dei rituali magici, buttando delle specie di botti all'interno dei laghi alpini per creare un legame ideale tra il Giappone, la Germania e l'Italia. Perciò da lì ci hanno richiamato sopra. Questo è un particolare che pochi sanno, però tra l'altro è un gruppo tanto shintoista minoritario che è ancora presente in Giappone.
Ho capito, grazie molto.
Niente, ciao.
Ciao.
Ma essa era già largamente nota nel mondo precristiano.
Ne abbiamo un'altra, che dici?
Va bene.
Visto che sei pronto?
Ciao Francesco.
Ciao,
ciao
Ivano.
Ciao, sono Ivano. Saluto anche Ettore.
Ettore.
Grazie.
Niente, la svastica, no? Adesso mi viene in mente.
Sì.
Yagajira, però, l'estremità... la tradizionale, quella induista, quella antica, aveva l'estremità che andava verso sinistra, cioè faceva come un 2-2, no?
No, perché guarda, io ti posso dire che nel 1980, quando il Papa andò in India, i gruppi religiosi induisti fecero la contestazione contro il Papa usando la svastica e avevano quella girata verso destra.
Ah sì, perché no, ma lì i nazisti... Piegheva girato però verso destra,
Ma anche, guarda che anche in Oriente era verso destra, perché ti dico, io ho delle fotografie fatte nell'82 quando il Papa andò in India, e ci fu proprio la protesta da parte di gruppi induisti, perché... e sfilarono proprio gruppi induisti proprio locali con la svastica girata verso destra e il Papa dice tornate a casa. Perciò diciamo che questo è più un problema che ci siamo creati noi del girare verso destra e verso sinistra.
No, sai perché? Perché le trasmissioni che faceva Sorai 3, no?
Sì.
Faceva le origini del nazismo, così, gli ha detto proprio che la svastica in origine gli aveva portato in Germania ad adottare con l'estremità verso sinistra, cioè serie
no, perché guarda, ti faccio sentire, in Europa c'è una popolazione...
subito da Himmler e d'accordo
no,
con Hitler.
Così. Perché guarda che ad esempio, i Lapponi ad esempio, che non sono neanche indoeuropei, e loro hanno come simbolo anche loro la svastica, non so se lo sapevi Ettore,
no,
i Lapponi. E addirittura prima del 1940, cioè prima della prima seconda guerra mondiale, l'aviazione finlandese aveva la svastica girata verso destra come simbolo dell'aviazione della Finlandia. No. Era un simbolo proprio dei Lapponi.
Sì.
Cioè proprio, sai, noi abbiamo sempre il concetto sai, della mano, i poveri Mancini fino a 20 anni fa li trattavano che era la mano del diavolo,
sì,
e noi abbiamo ereditato un po' quella visione del mondo, ma in realtà il verso destra e verso sinistra era secondario. In magia verso destra significa che accumuli l'energia, verso sinistra è che la disperdi, però non ha una valenza negativa o positiva.
E invece sentito, cioè, che diceva che la trasmissione anche sarebbe a portatore di salute, quella antica, cioè che è sinonimo, insomma, che ho capito me, insomma, che la trasmissione. E reagirà perché il nazismo sa benissimo che era un fautore della morte e del buio, dell'oscurità.
Guarda, di esoterico all'interno del nazismo non c'era assolutamente niente, cioè nel senso che è stato tutto attribuito dopo,
sì,
ma in
sì,
realtà
però,
loro erano cristiani,
però,
cioè nel senso
mio,
che...
Ma quello che gli ha detto, insomma, sai che...
No, per darti una coordinata, c'era all'interno del nazismo, c'era Alfred Rosenberg, che scrisse il mito del XX secolo. Aveva delle idee molto confuse, non è che fosse granché, però era un attimino anticattolico, era più protestante.
Sì.
Nel 1934 Hitler dichiarò che le opinioni di Alfred Rosenberg, ministro del Terzo Reich, erano opinioni personali. E dopo che appunto Hitler disse che erano opinioni personali, la Chiesa Cattolica mise all'indice il suo libro, che non valeva granché, cioè, insomma, però il loro attaccamento al cristianesimo e al nazismo era fortissimo, cioè nel senso che erano proprio cristiani. Cioè, pensa che sono arrivati al punto di dire che un loro ministro sul fatto religioso erano idee personali, ed era un ministro, però a pensare. Tra l'altro non è che capisse moltissimo Rosenberg di cose, ma comunque, guardate, dopo, 6 mesi dopo che Hitler disse le idee di Rosenberg sono personali, i cattolici non misero all'indice il libro.
Ma la Chiesa ha avuto tantissime sovvenzioni dal nazismo, appoggi sempre, perché quando che nel 39 senta, aspetta, quando sei diventa papa nel 39
io
dodicesimo. Ma prima c'era cardinale, c'era in Germania cioè, che aveva un rapporto solidissimo con il nuovo regime, insomma, che, un rapporto che ha avuto tante
e hanno fatto subito il concordato appena salito al potere.
Esatto. Dopo volevo domandare, cambiando a Ettore, se sa delle necropoli qua a Bassan, Viangarano.
Ah sì, ma è risale, insomma, al Neolitico o quella di Viangarano?
No, è dunque qua dal libro della Loredana Capuis.
Capuis?
Capuis,
I Veneti?
Sì, esatto.
Non lo conosco, ti dico la verità. Adesso io... Praticamente ogni domenica vado in qualche museo o in qualche sito archeologico, probabilmente arriverò anche là.
No, ma basta.
Perché mi sto documentando.
A Viangarano hanno trovato delle sepolture.
Sì, necropoli dal XI all'VIII secolo prima di Cristo.
Ecco, ma poi questi reperti, scusami se ti chiedo, li hanno fatto un piccolo museo? Oppure
non so niente, perché ho sentito leggere appunto dal libro.
No, ma che sappia, io non so che Fibri non l'ha fatto, nel senso che...
Sì, appunto, cioè
io neanche ho indicazioni di questo ritrovamento.
Sapevo qualcosa in passato che è scritto sui giornali, però non so niente qua, vedo scritto sul libro.
Ecco, ascolta, però... io il libro della Capuis l'ho letto, però non sono arrivato alla fine, perché io sono un tipo, no, che inizia un libro e poi magari mi prende l'entusiasmo e magari poi ne prendo in mano un altro e vado avanti un po' così.
Anche a me inizio tantissimi libri, comunque sono arrivato anche all'elmo di Oppeano, il cilindro iconico, vero?
Esatto, è la magia di Luigi Pellini.
Comunque ho visto, è illustrato, anche non so se hai visto il libro, ha dentro delle illustrazioni, di oggetti, che è anche sto elmo di Oppeano.
Esatto, qua invece bisogna proprio darsi da fare per riportarlo in Veneto, elmo.
Sì, perché è un simbolo, insomma.
È un simbolo nostro, esatto, è un simbolo nostro, molto e molto spirituale.
E dopo voglio sapere se ti conosci sempre Ettore Bot. Studia un libro, I Celti in Italia, che ha scritto.
Bot
è il secondo cognome, penso.
Conosco il libro, però non conosco... è lo scrittore questo?
Sì.
No, non lo conosco, no.
Comunque è italiano, Bot, B come Bologna, 2 O, T Torino e H.
Sì, ho capito, però non lo conosco. Non lo conosco, no. Nuova, ma sai, ultimamente il celtismo fa cassetta. E sta uscendo un'infinità di libri, e bisogna anche stare un po' attenti a comprare questi libri.
Ho visto addirittura un libro che era ginnastica celtica, perciò.
Ecco, tra l'altro, così per informazione, se ricordi un paio d'anni fa, addirittura la COP aveva fatto una pubblicità ai sapori dei Celti.
Sì, perché uscivo appunto anche su librerie, sta reso famoso il romanzo di Harry Potter, che romanzi a catena così ha fatto, e ora quando viene fuori un fenomeno così, no? E ora osservami questa roba qua, e ora viene fuori come per esempio il libro di Dan Brown sull'esoterismo, e ora viene fuori tutte assieme, no? E escono, cioè, tantissimi libri, ora i saggi che parlano dei templari, che parlano. Quando un libro fa cassetta, diciamo, no.
Adesso vedrai che uscirà il film proprio sul mistero dei templari. Se tu vai in qualsiasi libreria, anche a Padova, se tu guardi c'è una vetrina completa che parla dei templari.
Anche là bisogna stare attenti. Butta via Skype proprio, insomma.
Sì, bisogna stare molto attenti.
Esatto. Dopo un'altra roba, poi metto sopra, perché la croce, mi pensavo che si parlava prima croce celtica, anche questa sì, però la croce qui ha che simbologia, col cerchio in mezzo, col foro, croce normale, no? Croce cristiana, però in mezzo ha un foro, un cerchio col foro, che croce sia qui?
Sì, ci sono varie varianti delle croce celtiche, nel senso che...
Anche qui dovrebbe essere celtica, vero?
Sì, sì.
Tutto qua. Va bene.
Va bene.
D'accordo, ciao.
Allora...
Ci abbiamo anche perso poi i telefonati di alcuni ascoltatori, comunque...
Va bene, poi siamo qua.
Richiamo.
Ok. Va bene, allora... Suppiantando tutti gli altri simboli cristiani, si compì relativamente tardi, secolo IV, oltre ai valori propriamente religiosi, nell'ambito del cristianesimo la croce ha nelle credenze folcloristiche un valore di forte agente apotropaico. Come oggetto viene spesso collocata nei campi per favorire un buon esito del raccolto. È considerata potente contro le forze demoniache. Come simbolo, la croce è comunque assai più antica del cristianesimo. Risale alla preistorica, neolitico, ed è raffigurata da sola oppure entro un cerchio, come simbolo solare, a volte a raggi dritti, altre volte con i raggi uncinati, tipo svastica. Chiese nella cristianità. Si può trovare la svastica nel pavimento a mosaico della chiesa della Natività a Betlemme. Nel suo libro Von Hackenskreuz riguardo alla svastica, Georg Leckler mostra alcune rappresentazioni di svastiche tratte da chiese della cristianità. Tra il voluminoso materiale illustrato si vede il cosiddetto abito del digiuno o di quaresima di Heiligengraben in Germania, su cui l'abito di Cristo è coperto di svastiche. La svastica compare su una tovaglia d'altare della chiesa di Maria Zusweisen di Soest in Germania. Si trova pure sul monumento di bronzo del vescovo di Bocholt a Lübeck e su alcune monete medievali delle diocesi cattoliche di Mainz. In un quadro di una chiesa di Dalby, in Svezia meridionale, l'agnello rappresentante nella forma della campana della chiesa di Utreslev in Danimarca. I primi cristiani rigettavano l'uso di tali simboli. Una volta ciò fu espresso con queste parole: le croci inoltre non le adoriamo né le desideriamo. Voi in realtà che consacrate dei di legno, adorate croci di legno forse come parti dei vostri dei, perché i vostri stessi stendardi, nonché i vostri simboli e le bandiere dei vostri campi, che cos'altro sono se non croci indorate e abbellite? I vostri trofei di vittoria non solo limitano l'aspetto di una croce semplice, ma anche quelle di un uomo affisso ad essa. Quando Hitler scelse la svastica come simbolo nazista, scelse uno dei più antichi simboli di un misterioso potere magico. Ecco quanto riferito prima da Francesco.
No, lo scelse perché la società di Thule, che era la società dei combattenti, aveva questo simbolo perché era un simbolo antico indoeuropeo. Ma lo scelse non per convinzione, ma perché c'era tutta stata prima la rivoluzione conservatrice, che aveva fatto dei grandi studi sul discorso degli indo-germani. Perciò era una moda culturale che lui sfruttò perché era molto conosciuta.
Hitler scoprì che aveva l'effetto desiderato. Nel suo libro Mein Kampf, Hitler scrisse che quando nel 1920 presentò per la prima volta in pubblico la bandiera con la svastica, fece l'effetto di una fiaccola accesa. Come scrisse nel suo libro Mein Kampf, Hitler presentò per la prima volta al pubblico la bandiera con la svastica nell'estate del 1920 ed egli e i suoi compagni erano molto entusiasti del loro nuovo vessillo con l'antico disegno dallo stemma dell'abate Hagne, monastero di Lambach, dove vide Hitler per la prima volta la svastica. Hitler vide per la prima volta questo simbolo nella sua infanzia. Allora viveva in un piccolo villaggio vicino al monastero benedettino di Lambach, nell'Austria superiore. Per un po' fece il corista lì e visse al monastero e nell'inverno del 1897-98 lì scolpì nel muro sopra la grotta della sorgente nel cortile. C'era la data 1860 con una svastica. Il simbolo si trovava pure sul portale del monastero. Inoltre lo stemma personale dell'abate Teodoric del monastero di Lambach aveva una svastica dorata con punte inclinate in campo azzurro. A quel tempo la svastica fece impressione al giovane Hitler. Le opinioni variano, ma nel libro Haus Adolf Hitler, il periodo e il paese della gioventù, sarebbe di Adolf Hitler, dice quanto segue del monastero benedettino di Lambach. Lì Adolf Hitler venne a contatto per la prima volta con la svastica, anche se Hitler può aver adottato in seguito questo simbolo per motivi interamente diversi. Non si può annullare il fatto che egli trascorse parte della sua infanzia sotto questo simbolo. Nel suo libro Ober Donau, Die Heimat des Führers, il Danubio superiore, dimora del Führer, Robert Lenk, che è quello che ha scritto, scrive: il corista Adolf Hitler vide per la prima volta il segno angolare del motto solare sullo scudo del passaggio a volta di Lambach. E nello stesso libro lo scrittore menziona sei chiese di campagna della Moeltviertel, considerata fortemente cattolica, dell'Austria superiore, su cui compariva il simbolo della svastica. Va bene.
Vuoi che facciamo una telefonata? Vedo che c'è un ascoltatore,
sì,
che insiste.
Ok.
No, ci ha ripensato. Niente.
Va bene.
No, aspetta che c'è, eccolo qua.
Sì, pronto?
Scusa Francesco, ti disturbo ancora per chiederti una spiegazione.
Se posso.
Intanto tu potrai darmi.
Magari.
Attento. La differenza per me sostanziale, dico per me sostanziale, fra l'induismo e il buddismo, uno è Atman, ed è come dire cristianesimo, Atman, anima, no? E altro è Anatman, e per me è una punta di diamante, diciamo, il buddismo, la non anima, cioè gli insiemi, diciamo, l'insieme delle cose, non l'uno nel senso il centro, ma l'insieme. La non Anatman, non so se sia giusta l'interpretazione, correggimi e dammi una spiegazione fra Atman, induismo, quindi anima, e Anatman, che è buddismo. Questo l'ho letto parecchi anni fa. Ciao.
Ciao.
Grazie.
Beh, l'argomento è alquanto difficile. Esiste il discorso, noi l'induismo lo vediamo come qualcosa di omogeneo, in realtà è molto più vario, molto più frastagliato e molto più separato, perciò non è che si possa fare una distinzione tra induismo e buddismo così radicale, anche perché esistono delle varianti all'interno del buddismo. Tutte quante e due però sono concentrate sull'individuo, sul singolo. Di conseguenza le differenze non sono sostanziali, sono soltanto, diciamo, di pratiche legate anche alla cultura e a certe realtà che sono vissute. Diciamo che l'induismo è forse quello che è più legato alle comunità e ai popoli, nel senso che ha più un valore etnico, è più un discorso centrato proprio su un popolo, su un'etnia. Il buddismo è qualcosa di, diciamo, di più, chiamiamolo, fra virgolette, teorico. Cioè, se vuoi aggiungere qualcosa a te, o...
No,
comunque sarebbe un po' ampio, cioè nel senso che ridurle così su due parole è una cosa abbastanza limitativa sia per l'induismo sia per il buddismo, però sono molte assonanze e sono applicazioni diverse. Nessuno dei due comunque pensa di avere una verità assoluta da imporre agli altri, insomma.
Ecco, ci stiamo avvicinando alle 20, Francesco.
Bene,
io penso che...
Se vuoi aggiungere qualcosa...
No, ma sai, adesso piacerebbe affrontare il tema guida al druidismo, ecco, spiegare un attimino a chi ci ascolta le funzioni che aveva il druido e gli indirizzi che poi dava anche spiritualmente il druido ai popoli, però è inutile che inizi...
In tre minuti
non riesco, sì, magari ci sarà la prossima volta, ecco.
Prossime cose,
e poi magari anche la prossima volta parleremo anche di veneti antichi in cui ho diversi riferimenti. Ecco, io quello che posso dire è che come associazione culturale stiamo mettendo in cantiere alcune iniziative che secondo me hanno un valore culturale buono, diciamo, perché l'impegno e la passione che il gruppo nostro sta mettendo per portare a conoscenza il territorio di queste cose, gratifica noi che lo facciamo e per certi versi porta a conoscenza anche la gente di un nostro passato che purtroppo nei libri di storia e di scuola queste cose sono soprassedute, insomma, non
vengono occultate o
esatto, no? E allora ecco, noi come noi però anche altri gruppi in Nord Italia, adesso fortunatamente la cosa si sta anche espandendo in tutta Italia, questa cosa sembra che stia prendendo piedi, ecco, questo percorso per ricordare le nostre tradizioni e le nostre radici. Ecco, volevo così portare a conoscenza che stiamo organizzando con il comune di Stra una bellissima festa che è a cavallo fra marzo e aprile, e adesso le date non sono ancora confermate, si chiamerà Le Notte dei Fuochi e sarà tutta una cosa molto particolare, molto spirituale, molto impegnativa dal lato anche così manuale, perché ci sarà la ricostruzione di un villaggio antico con tutte le varie attività poi all'interno di questo villaggio.
Allora,
marzo-aprile, poi vi informeremo da questa radio e comunque poi ci sarà altri canali informativi, ecco. E poi io spero che di riuscire ad il 2005 che sia benevolo anche per fare la terza edizione del Patavium Celtic Festival, che purtroppo quest'anno è saltata per mancanza di fondi, ecco. Speriamo che magari ci sia qualche signore a livello istituzionale che si mette una mano sul cuore e sul portafoglio, che ci dia una mano.
Va bene.
Ecco, io ecco, esatto. Allora, io vi auguro di cuore un buonissimo 2005. Vi auguro tantissima salute e tantissima abbondanza a tutti.
Ciao a tutti. Ci sentiamo giovedì.